una biblioteca di tesori e di misteri di Don Giacomo Cardinali.
Buongiorno, benvenuti alla terza puntata di Alphaville che dedichiamo alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Sono ancora Don Giacomo Cardinali e oggi vorrei portarvi nel racconto di un viaggio che è stato anche il mio primo personale appena sono stato assunto in biblioteca 10 anni fa, e vorrei condividere con voi soprattutto l'aspetto umano che significa, che comporta lavorare in una biblioteca come questa. Quindi appunto nel 2015 io vengo assunto al Dipartimento dei manoscritti e per la prima volta nella vita posso scendere nel bunker dove sono conservati i manoscritti e sostanzialmente fare quello che mi pare, cioè nell'ambito ovviamente del lecito e del rispetto del patrimonio, questo è ovvio, però senza nessuna indicazione di studio precisa. Quindi comincio come un bambino alle giostre a osservare tutto quello che c'è in questa stanza sotterranea, che è piena di migliaia di manoscritti perfettamente conservati, ordinati, puliti, una cosa anche molto svizzera, perché visto il pubblico che abbiamo, e l'igiene in Biblioteca Vaticana è fondamentale, anche perché è dalla polvere che nascono i microrganismi che poi intaccano i libri, quindi la pulizia è una questione professionale ovviamente in qualsiasi biblioteca. Quindi scendo nel bunker, comincio a guardare qualsiasi cosa mi capiti e mi accorgo che sulle pareti laterali, a destra e a sinistra, sono conservati i manoscritti greci. Quindi comincio a guardarli senza nessun tipo di aspettativa, finché mi accorgo a un certo punto che uno di questi manoscritti, che stava nella collezione degli Ottoboni, questa famiglia nobile veneta, aveva una particolarità, nel senso che i tre lati del corpo delle carte che non erano interessati dalla legatura, cioè i cosiddetti tagli, avevano una decorazione a floreale e a cerchi, a tondi, con delle iscrizioni che io non avevo mai visto. Quindi mi appunto, come fanno gli studiosi, su una schedina questa anomalia e poi proseguo nella mia rassegna. 20 manoscritti più avanti, un altro manoscritto che ha questi tagli dipinti con questi motivi vegetali coloratissimi, anche molto belli tra l'altro. Quindi mi faccio la mia schedina e vado avanti. Qualche settimana dopo, ma questa volta ero depositi dei libri a stampa, mi capita un'edizione di Eusebio di Cesarea, edizione parigina del 1544-45, che ha di nuovo questi tagli decorati con questi fiori. Allora, quando succede una volta, bene, due volte, bene, alla terza scatta il campanello, anche perché mentre i due manoscritti avevano una legatura recente, cioè i piatti erano stati cambiati, lo stampato, oltre ad avere questi tagli fioriti, aveva ancora la legatura dell'epoca. Quindi c'era un elemento in più per cercare di capire. Nelle indagini dei giorni successivi, oltretutto in un'altra collezione di manoscritti greci, capita che trovo un altro manoscritto con questi tagli decorati e ancora, fortunatamente, l'antica coperta verde conservata, come nel caso dello stampato. Quindi a un certo punto decido che devo capire che rapporto c'è tra questi volumi diversi, che stanno in collezioni diverse, e se ci sia un comune denominatore, perché era evidente che ci fosse una provenienza comune. Quindi passo in rassegna tutti i manoscritti greci della Vaticana, che sono diverse migliaia, e mi rendo conto che ce ne sono 10 in vari punti della biblioteca, insieme allo stampato, che hanno questo tipo di decorazione dei tagli. 2 hanno una legatura di un certo tipo, mi metto a studiare, mi rendo conto che è una legatura veneziana, che addirittura viene da un atelier molto preciso. Andrea Di Lorenzo era uno dei legatori attivi a Venezia negli anni 40 del Cinquecento. A quel punto comincio a prendere il problema da un'altra parte. Mi accorgo che almeno uno di questi codici è stato proprietà di quello che è considerato il primo cardinale bibliotecario della storia moderna della Chiesa, che è Marcello Cervini. Sarà anche papa, ma soltanto per 3 settimane, avrà un pontificato brevissimo perché morirà dopo poco, ma è stato, prima di diventare papa, cardinale bibliotecario, è stato tipografo, un uomo dalle mille risorse. Mi rendo conto che almeno un manoscritto è suo, quindi comincio a cercare le sue lettere, il suo epistolario, e mi rendo conto che in realtà nelle lettere lui fa menzione di alcuni di questi codici, e alla fine di questo esame tutti e 10 più lo stampato risultano provenire dalla sua biblioteca personale. e non solo dalla sua biblioteca personale, ma anche acquisiti tutti in un periodo storico molto preciso e molto stretto. Marcello Cervini è uno dei tre delegati di Paolo III al Concilio di Trento. Siamo al confronto con i protestanti. Il concilio viene inaugurato nel 1545. Trento è una città che nasce come compromesso tra il Papa e l'imperatore. L'imperatore vuole il concilio a nord, il Papa vuole il concilio a Roma. La città che sta a metà è Trento, che è città imperiale, ma allo stesso tempo è ancora in Italia. Il problema è che una scelta politica non aveva fatto i conti con le implicazioni culturali. Fare un concilio della Chiesa significa quantomeno avere una biblioteca vicina, perché se non c'è una biblioteca non ci sono i testi da studiare e da consultare, e i teologi non hanno pezze d'appoggio per le loro argomentazioni. Quindi Trento è la città più infelice che si possa pensare per organizzare un concilio. Allora, le misure prese in questa situazione sono due. Il Papa raddoppia il servizio postale da Roma, per cui ci sono due corrieri settimanali che fanno su e giù Roma-Trento, anche per le notizie bibliografiche e per il passaggio dei libri. D'altro lato, chi è interessato ai testi greci per tutta la teologia delle origini ha come punto di riferimento Venezia, dove esisteva già allora quello che sarebbe stato il nucleo fondante della biblioteca marciana, e cioè la biblioteca del cardinale Bessarione di Trebisonda, lasciata in dono alla città. A questo punto il cardinale Cervini, quando ha bisogno di testi greci, o scrive a Roma oppure scrive a Venezia e si fa fare delle copie. Cervini ha poi un fratellastro che si chiama Romolo, che è studente all'Università di Padova. Padova sapete che è giusto alle spalle di Venezia ed è la città universitaria, perché Venezia non ha mai avuto un'università cittadina, non ha mai voluto avere un'università cittadina, e l'ateneo di riferimento è stato Padova. Quindi Romolo, fratello del cardinal Cervini, a Padova fa da mediatore tra gli atelier di copia dei copisti greci e quelli di legatoria e di decorazione dei volumi. Quindi, per avere la prova, sono dovuto andare all'Archivio di Stato di Firenze, dove è conservato l'epistolario di Marcello Cervini, e nel fascicolo dedicato alle lettere al fratello ci si rende conto che in realtà, appunto, il traffico fu questo: il cardinale ha bisogno di un libro, scrive a Venezia, si fa fare la copia da un copista, la copia viene portata a Padova il fratello provvede alla legatura. E questi 10 più 1 volumi con i tagli decorati a motivi floreali sono appunto una precisa realizzazione padovana. E se si tiene conto che uno di questi manoscritti poi ho trovato essere anche a Parigi, questo è stato l'appiglio per dimostrare che il manoscritto che ora sta a Parigi in realtà era un altro pezzo della collezione del cardinale Cervini, che aveva passato le Alpi nel 600 perché era stato comperato e asportato. Quindi si tratta di un elemento esterno al testo, cioè non riguarda il testo che il manoscritto trasmette, è un elemento, se volete, semplicemente decorativo, ma alla luce del quale è possibile ricostruire la vicenda non solo del singolo volume, ma anche di una parte consistente della biblioteca di un cardinale, in questo caso Marcello Cervini. Quindi ho compiuto la ricostruzione, che poi è stata pubblicata in un articolo del 2017. Ritenevo chiusa la questione quando una collega due giorni fa, tornando da Vienna, mi mostra la fotografia di un altro manoscritto che ha di nuovo i tagli decorati con questi motivi vegetali e che si trova alla Biblioteca Nazionale di Vienna. Ora quindi bisognerà ripartire e capire da dove viene quel manoscritto e che legame ha con tutti gli altri finora noti con quel tipo di decorazione. Questo era l'argomento scelto per la puntata di oggi. Mi pareva interessante in sé e mi pareva significativo anche per dimostrare come una biblioteca sia un posto molto meno sonnolento, molto meno statico e sonnacchioso di quello che si potrebbe abitualmente pensare. Quindi concludiamo qui la puntata di oggi e io do appuntamento con molto piacere a chi vorrà per quella di domani.